Il telone sbatteva furiosamente e le parole del predicatore si perdevano nell'aria. Al termine della cerimonia i presenti si alzarono e le seggiole di tela su cui erano seduti, travolte dalle raffiche, volarono fra le lapidi. Al tramonto sellò il cavallo e si diresse a occidente. Il vento s'era piuttosto calmato, faceva molto freddo, e di fronte a lui il sole rosso ed ellittico, posato sull'orizzonte, insanguinava una lunga frangia di nuvole. Spinse il cavallo nella direzione che prendeva sempre, laddove la diramazione occidentale del vecchio sentiero Comanci, uscendo dal territorio dei Kiowa a nord, attraversava l'estremità occidentale del ranch e proseguiva verso sud, a stento visibile nella bassa prateria, racchiusa fra il ramo settentrionale e quello mediano del Concho River. Era l'ora che preferiva da sempre, l'ora delle ombre lunghe, quando nella luce rosata e obliqua l'antica strada prendeva forma davanti ai suoi occhi come un sogno del passato, nel quale i cavalli dipinti e i cavalieri di quel popolo perduto, con le facce istoriate, i lunghi capelli a treccia e le armi per combattere la guerra della loro vita, scendevano da nord insieme alle donne, ai bambini e alle mamme coi piccoli al seno. Un popolo vincolato da un patto di sangue che si poteva riscattare solo nel sangue. Quando soffiava il vento da nord si sentivano gli indiani, i cavalli, il fiato dei cavalli, gli zoccoli foderati di cuoio, il tintinnio delle lance e il perpetuo frusciare dei trawa trascinati sulla sabbia come enormi serpenti. I ragazzi nudi, che montavano i cavalli bradi con la spavalderia dei cavallerizi da circo spingendo altri cavalli bradi davanti a loro. I cani, che trottavano accanto con la lingua fuori, e gli schiavi seminudi che marciavano a piedi, oppressi da pesanti fardelli, e soprattutto la lenta litania dei canti che i cavalieri cantavano in viaggio. Un popolo e il suo spirito che attraversavano in coro sommesso il deserto pietroso verso un'oscurità perduta alla storia e a ogni ricordo, come un Graal contenente la somma delle loro vite violente ed effimere. Cavalcò con la faccia ramata dal sole nel vento rosso che soffiava da ovest. Svolto a sud, lungo l'antico sentiero di guerra, raggiunse la cresta di una collinetta, smontò da cavallo, lasciò cadere le redini, fece qualche passo e si fermò come fosse arrivato alla fine di qualcosa. Fra gli arbusti c'era un vecchio teschio di cavallo. Si accovacciò, lo prese e lo rigirò fra le mani, fragile, sottile, sbiancato come carta. Rimase acquattato nella luce radente col teschio in mano, guardando i denti da fumetto che ballavano negli alveoli, le suture del cranio, che sembravano saldature sbavate di piastre osse, lo scorrere silenzioso della sabbia nella scatola cranica, ogni volta che lui la rivoltava. Ciò che amava nei cavalli era la stessa cosa che amava negli uomini, il sangue e il calore del sangue che li animava. Tutta la sua stima, la sua simpatia, le sue propensioni andavano ai cuori ardenti. Così era e sempre sarebbe stato. Tornò che era buio. Il cavallo affrettò il passo. L'ultima luce del giorno inondò la pianura alle spalle del cavaliere e si ritirò nuovamente lungo i confini del mondo nella fresca ombra azzurra del crepuscolo, sempre più freddo, fra gli ultimi cinguettii degli uccelli rintanati nell'oscuro groviglio dei rovi. Riattraversò l'antico sentiero e spinse il cavallo verso la pianura e la casa. I guerrieri, invece, fra rumori di asce e lance da età della pietra prive ormai d'ogni efficacia, avrebbero proseguito nell'oscurità destinata a inghiottirli, cantando sommessamente alla maniera degli avi e spingendosi speranzosi a sud nelle pianure che portavano al Messico. In quella casa, costruita nel 1872, 77 anni dopo suo nonno, fu il primo a morire. Gli altri che erano stati esposti nella camera ardente dell'ingresso c'erano arrivati in barella o avvolti nel telone di un carro o infilati in una rozza bara di pino, trasportati da un carrettiere che si fermava all'ingresso con un ordine di consegna. Quelli che ci erano arrivati. Ma spesso era arrivata solo la notizia della loro morte. Un ritaglio ingiallito di giornale, una lettera, un telegramma. In origine il ranch contava 2300 acri, registrati nel vecchio rilevamento Musbach della concessione Fisher Miller. E la casa era una capanna di canne e bastoni composta da un'unica stanza. Questo nel 1866. Nello stesso anno, la prima mandria di bestiame aveva attraversato quello che era ancora la Bexar Country e aveva tagliato l'estremità settentrionale del ranch, proseguendo per Fort Sumner e Denver. 5 anni dopo il bisnonno, aveva fatto scortare 600 capi di bestiame lungo lo stesso sentiero e coi soldi ricavati dalla vendita aveva fatto costruire la casa.